Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
La lezione del maestro. Incontro con il regista Francesco Rosi.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché.
Francesco Rosi, il regista italiano che tanto ha fatto discutere con i suoi film inchiesta, come Salvatore Giuliano o Il caso Mattei, ha ricevuto a Locarno un importante riconoscimento per la sua lunga carriera. In questa occasione abbiamo raccolto la sua lezione di cinema da riproporre a tutti gli appassionati e a chi crede che il cinema possa aiutare a comprendere la realtà che ci circonda.
Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché. Sta di casa qui la felicità, molto molto più di prima.
Con una carriera così lunga e generi espressivi così specifici, di Rosi si è già detto e ribadito tutto. Forse in questo contesto di cinefili internazionali qui a Locarno vale la pena sottolineare che accanto alla dimensione di denuncia, di inchiesta, di ricerca della verità, i suoi film sono però anche caratterizzati da una grande attenzione al linguaggio filmico, alla specificità tecnica ed estetica, no, del cinema. Si trova d'accordo con questa affermazione?
Io sono non solo d'accordo, ma sono anche contento che si sia trovata l'occasione per poter parlare del mio cinema anche da un punto di vista estetico, dei valori formali del film, perché i contenuti sono molto importanti per i film, ma non devono annullare o nascondere o rinviare l'apprezzamento dei valori formali di un film, perché la scrittura di un film, i luoghi dove si girano un film, che sono molte volte rappresentativi della, particolarmente, specificamente della storia. Io ho sempre cercato di girare i film che appartengono alla realtà del mio paese, ho sempre cercato di girarli nei luoghi stessi dove erano avvenuti gli avvenimenti. E questo secondo me dava una certa forza al film, se non altro la forza di mostrare l'appartenenza di una storia e dei valori sociali di quella storia inserita in quegli ambienti. Sicuramente una storia come Salvatore Giuliano, come Il caso Mattei o come Le mani sulla città sicuramente sono legati al modo di avere raccontato quella storia, al modo di averla situata nell'ambiente del contesto. È molto importante, è importante come la scelta dei protagonisti, la scelta degli attori, è una cosa estremamente importante. Io ho avuto per 5 film ho avuto come attore, protagonista, Volonté. Volonté è stato un grandissimo attore. Un grandissimo attore che partecipava ai film con una adesione a quello che il film voleva rappresentare e voleva dire. C'è stato tutto un periodo, come diceva Sergio Tocchetti, che in derivazione del neorealismo il cinema italiano poi ha cercato di continuare a occuparsi della realtà del paese, ma la forza della rappresentazione della realtà del paese attraverso i luoghi veri dove erano avvenuti gli avvenimenti e molte volte i personaggi veri che avevano partecipato a quegli avvenimenti, è una forza che si vede immediatamente. Un film girato in questo spirito di valutazione e di importanza che si dà alla realtà, al contesto, al mondo nel quale avvengono e sono avvenute quelle cose, mi sembra che sia particolarmente un pregio della cinematografia italiana. La cinematografia italiana, immediatamente dopo la guerra, ha cominciato a rivedere la storia del proprio paese. I film di Rossellini, ma anche i film di Visconti, i film di De Sica e di tanti altri, anche i film apparentemente più leggeri, come i film di Comencini o i film di Dino Risi, anche quei film davano una rappresentazione precisa, una rappresentazione che stava a significare la volontà di chi aveva concepito quel film e di chi lo aveva scritto e di chi lo aveva realizzato, stava a significare questa volontà di partecipare alla storia del proprio paese. E questo, secondo me, è proprio una caratteristica specifica del cinema italiano. Esaminando i film che sono stati fatti in quegli anni e poi unendoli ad alcuni film che sono stati fatti dopo, francamente si è in grado di raccontare la storia dell'Italia.
Tra poco verrà proiettato un suo film del 1971, Uomini contro, no? Tratto dal romanzo di Emilio Lussu, Un anno sull'altopiano. Perché tra tanti titoli importanti della sua carriera ha scelto proprio questo film per questa occasione di celebrazione internazionale qui a Locarno?
La realtà di un paese spinge sempre un autore di cinema a occuparsene, perché non c'è storia più affascinante della realtà di quello che accade in un paese. Naturalmente poi c'è modo e modo di raccontare questa realtà. C'è un modo che è legato solamente ai valori spettacolari, e c'è un modo che invece è legato al desiderio, attraverso una indagine che si fa sul film e su come è stato scritto il film e quando è stato scritto il film, un'indagine che aiuta a capire la situazione reale. La verità è che in quella guerra tremenda, perché quella guerra contiene la prima, è stata la prima carneficina, il primo massacro. Se uno pensa che solamente gli italiani sul fronte italiano sono morti 650.000 uomini, e sono stati feriti e mutilati 1,5 milioni di uomini. Se uno solamente pensa a che cosa significano queste cifre, significano l'annullamento di generazioni di giovani, perché la guerra era fatta da ragazzi giovanissimi. Ora, togliere di mezzo, ammazzare 650.000 giovani e mandarli mutilati a casa, è una perdita enorme. Ora, il desiderio oggi di fare un cinema civile, come giustamente lo ha definito lei, perché è un cinema che corrisponde al desiderio di appartenenza alla propria storia veritiera del proprio paese. Ora, questo desiderio c'è sempre, però non sempre l'atmosfera, il momento storico, il momento economico corrisponde ad una possibilità produttiva che riesca a rendere, non dico facile, ma possibile affrontare dei film certamente non facili, ecco. E infatti il film di Kubrick, il mio film, il film di Malick, altri film sono rimasti praticamente chiusi per anni. Il mio film è stato denunciato per vilipendio alle forze armate. Io poi sono stato assolto in istruttoria, ma il film è stato ritirato e per anni non è stato più proiettato, non era neanche più passato neanche in televisione, perché praticamente era un film che, come disse Alberto Moravia in una critica molto bella del film, disse: questo film farà conoscere ai giovani, ai ragazzi, quello che non hanno mai appreso dai libri di scuola e che mai apprenderanno dai libri di scuola. E questa è una verità, perché quel periodo e quei contrasti sono rimasti ancora avvolti dalla retorica dell'amor di patria, dal desiderio di partecipare ad un momento glorioso, mettiamolo tra virgolette, della storia del proprio paese, ma quel momento glorioso nascondeva, a parte le sconfitte note, nascondeva dei sacrifici terribili ai quali i soldati si ribellavano. Si ribellavano in varie maniere, o con degli ammutinamenti veri e propri, che però non avevano una consistenza politica, per cui non avevano la forza, quegli ammutinamenti, di diventare l'origine di una rivoluzione vera e propria. Oppure venivano nascosti da questi errori di questi generali, di questi ufficiali superiori, eccetera, venivano nascosti dalla forza che dava a questi personaggi l'appartenenza ad un grado superiore della militare. Insomma, discutere quello che decideva un generale non era una cosa semplice, non si discuteva, si doveva solamente eseguire. E se non si eseguiva, se i soldati arrivati al momento di scavalcare la linea e attaccare la trincea nemica, se qualcuno non ce la faceva, trovava subito un plotone di esecuzione di carabinieri che stava dietro, che li ammazzava. La vita umana era considerata nulla. Ora, le guerre sono sempre uguali, in qualsiasi epoca. Crudeltà, disobbedienza, ma soprattutto crudeltà e sopraffazione. Sopraffazione, perché in virtù di un grado superiore, e c'è un episodio che io voglio raccontare, di un generale che aveva fatto fucilare un soldato perché nelle retrovie questo soldato fumava un sigaro con un'aria provocatrice e spavalda nei confronti di questo generale, sorridendo. Il generale l'ha fatto passare per le armi e poi l'ho anche detto perché lo ha fatto passare le armi, perché gli ha mancato di riguardo. Ora, queste sono cose che si leggono a fatica in quei libri, perché quei libri non sono stati pubblicati in un grande numero. Adesso cominciano a venire fuori, ci sono i diari, i libri di Monticone, i libri di Enzo Forcella, che raccontano appunto queste storie di sofferenza, di soprusi, di violenza e di cretineria anche, perché come vedrete nel mio film, a un certo punto il generale fa indossare delle corazze ai soldati e li manda a tagliare con le pinze i reticolati che li dividono dalle trincee nemiche, perché nel nome di una retorica che appartiene appunto alla storia, cioè i soldati romani vincevano perché avevano le corazze che li difendevano, però non, dall'altra parte non c'erano delle mitragliatrici. Ecco, io a questo episodio ho dedicato un episodio del film.
Rosi, che cosa pensa del fenomeno Saviano, del successo editoriale del suo romanzo inchiesta Gomorra, che poi è anche tra l'altro diventato un film di altrettanto successo?
Che il libro di Saviano sia un libro molto importante. Molto importante perché riesce a raccontare senza falsità la violenza della plebe, perché a Napoli esiste ancora la plebe, cioè gente senza educazione, senza valori morali. E Gomorra è un libro che affronta questo rapporto che c'è tra la gente del popolo e i valori deviati e negativi del potere criminale. Il potere criminale, che purtroppo non sappiamo, perché sappiamo che sia la mafia che la camorra costituiscono due manifestazioni di potere molto forti nell'Italia meridionale, adesso si espandono anche. E la difficoltà di fare un film da Gomorra, secondo me, che è un bel film, però secondo me consiste anche nel fatto che non si è molto esplorato il contesto di quella società, cioè da dove viene quella violenza, come viene esercitata quella violenza, come si perdono, come i ragazzi giovanissimi perdono la cognizione dei valori morali e diventano dei delinquenti la cui sola arma di successo è la violenza. La violenza è terribile in questo momento nel sud dell'Italia, e io credo che ci siano delle manifestazioni anche molto preoccupanti, che questa violenza è salita e sta salendo nel nord dell'Italia. Comunque, secondo me, è un film molto, molto significativo, molto educativo. Se ci fosse stato un poco più di analisi, di contesto, forse si sarebbe capito un pochettino di più tutto il retroterra di quella violenza e il modo in cui si arriva a diventare da giovanissimi violenti senza più un riferimento ai valori morali, ai valori morali, non religiosi, morali, l'appartenenza ai valori morali di un paese, l'appartenenza alla storia di un paese civile. E la cosa è molto preoccupante perché i giovani, i molto giovani oggi, non hanno più un rapporto così stretto con la storia dei valori positivi del paese. Hanno un rapporto fatalmente più stretto con i valori negativi, perché sono quelli che vivono. I valori negativi sono quelli che loro vivono per guadagnare facilmente dei soldi, per spenderli altrettanto facilmente, per disprezzare una presenza di volontà di miglioria del paese attraverso l'educazione, perché anche la scuola attraversa un periodo di grande preoccupazione. E allora secondo me tutti i film e tutti i libri che possono testimoniare di queste mancanze che la realtà del nostro paese in questo momento particolare, momento particolare in cui gli stessi uomini politici responsabili fanno delle dichiarazioni che riguardano la confusione o il bailamme nel quale siamo caduti. Il bailamme è una dichiarazione che ho letto in un discorso ieri del nostro Presidente della Repubblica, che non perde occasione per fare un riferimento ai valori morali ed educativi che si trascura di trasmettere ai giovani. Questi ragazzi, e in Gomorra si vedono dei ragazzi che hanno 9 anni, 10 anni, non lo so. Questi ragazzi ben presto ne avranno 14, 15, 16. Non sono andati a scuola perché a Napoli c'è una assenza di frequentazione scolastica enorme, enorme. E la preoccupazione non può essere solamente quella di costringere i ragazzi di quel rione a frequentare la scuola, deve essere una partecipazione molto più sentita, profonda e generale, perché la scuola ci deve essere anche il pomeriggio. Non è possibile che questi ragazzi vadano la mattina alla scuola, poi è finita, montano sulle lambrette, sulle cose, e vanno a portare le dosi di eroina e di cocaina in giro, eccetera. Ma questi ben presto avranno 15, 16, 17, e quindi saranno ancora più disposti a condurre una vita secondo le regole della criminalità, che sono le regole della violenza e della negazione dei valori umani e dei valori educativi.
Ha citato più volte Gian Maria Volonté, no? Un grande attore, un grande interprete di molti suoi film. Ci può ricordare come lavoravate sul set e se c'è anche qualche aneddoto, no? Tratto da questo lungo sodalizio artistico?
Vedi, Volonté è stato un uomo che ha vissuto la sua professione, la sua vocazione di attore, con un grande senso della responsabilità. Volonté, a parte il fatto che quando io sceglievo Volonté per un film, poi lo portavo in giro, quando il sarto gli doveva fare i vestiti oppure gli dovevano tagliare, insomma lo accompagnavo continuamente per cercare di entrare assieme a lui nel percorso che lui faceva per entrare nel personaggio. E devo dire che una delle cose più importanti era come si preparava a un film. Lui copiava più volte a mano la sceneggiatura, ma non solamente la sua parte, anche la parte degli interpreti. E fin quando non la sapeva a memoria perfettamente, non smetteva, andava avanti, perché era convinto. E infatti, se si vede, se si segue la recitazione di Volonté in un film come Matteo o anche questo Uomo incontro, si vede che Volonté non ha mai una perdita, ma neanche di una sillaba. Proprio va avanti come un treno, perché... E infatti mi ricordo che in una scena di Cristo si è fermata a Eboli, tra lui e Paolo Bonacelli, che interpretava il sindaco del paese, era una scena molto lunga, di 22 pagine di sceneggiatura. E io l'avevo situata tra i due personaggi, con evocazioni, allusioni a periodi storici, a episodi storici. C'è stato un momento che Paolo Bonacelli, magnifico attore anche lui, non si ricordava una battuta. Allora, ha ripreso a recitare, è arrivato al punto, si è fermato di nuovo. Allora Volonté si è girato verso di me e con un sorriso malizioso mi ha detto: non ha studiato.
I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, bit off, more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. It was mine.